Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana, sulla scorta del mini spettacolo che abbiamo eseguito al Cinema Gabbiano, parleremo di Nicanor Parra. Perché abbiamo scelto Nicanor Parra? Perché è andato in onda, insomma è stato trasmesso dal cinema il film di Alejandro Jodorowsky, Poesia senza fine, che parlando della vita di Jodorowsky cita alcuni poeti, tra cui appunto anche Nicanor Parra. Nicanor Parra è un poeta cileno molto interessante, nato nel 1914 e vissuto fino al 2018, quindi una vita lunghissima, di oltre 100 anni, fatta di tantissime vicissitudini. Inoltre Nicanor Parra è l'inventore e l'ideatore dell'antipoesia, ha proprio coniato un termine, quello di antipoesia, dal quale partiamo. Per capire che cos'è l'antipoesia ho bisogno di leggervi da Wikipedia che cos'è l'antimateria, poi vi spiegherò perché vi leggo l'antimateria. In fisica l'antimateria è la materia costituita da antiparticelle, corrispondenti per massa alle particelle della materia ordinaria ma aventi alcuni numeri quantici, come ad esempio la carica elettrica, di segno opposto. Le leggi che governano le combinazioni di antiparticelle a formare gli antielementi o antiatomi e le antimolecole sono simmetriche a quelle che governano la materia. Quando una particella e un'antiparticella vengono a contatto si assiste al fenomeno dell'annichilazione, ovvero si ha la trasformazione della materia coinvolta in radiazioni elettromagnetiche sotto forma di fotoni ad alta energia o raggi gamma. No, non avete sbagliato programma, non siete finiti in un programma di Piero Angela, siete sempre alla Poesia dei Poveri, ma in realtà Nicanor Parra, oltre ad essere un poeta, è stato anche un matematico, un fisico, un astronomo meccanico, e ha insegnato all'Università del Cile queste materie. E quindi quando lui conia la parola antipoesia ha bene chiaro in mente che cos'è l'antimateria, che non è l'inversione della materia come erroneamente si crede, ma è una materia di segno opposto che quindi compenetra, cioè è compresente il concetto di idea della materia, ma c'è una specie di rovesciamento. E allora nelle poesie che andremo a leggere oggi vedremo che questo è un po' un punto di riferimento, cioè nello sperimentalismo della poesia di Nicanor Parra questa inversione logica della realtà e della natura appare in maniera molto evidente. La prima poesia che vi voglio leggere, di cui vi voglio parlare, si chiama È l'oblio ed è una poesia che parla della morte sostanzialmente. Una delle grandi tematiche di Nicanor Parra, come potete immaginare, visto quello che abbiamo detto, è la morte. Ma è una morte che serve per parlarci della vita, come un'antimateria, come se la morte fosse una antivita sostanzialmente, cioè la definizione della vita per segno opposto. E allora l'occasione di questa poesia è la morte di una ragazza. Il ruolo delle donne in Parra è molto importante, ma la morte di questa ragazza non viene tradotta nei canoni normali della sofferenza, ma con una serie di riflessioni molto particolari e legate a questo concetto sperimentale. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Giuro che non ricordo neanche il nome, ma morirò chiamandola Maria. Non per semplice capriccio di poeta, per il suo aspetto da piazza di provincia, che tempi. Io uno spaventapasseri, lei una ragazza pallida e triste. Al ritorno una sera dal liceo seppi della sua morte immeritata, notizia che mi causò tanta amarezza che versai una lacrima sentendola. Una lacrima, sì, così, da non crederci, e dire che sono pieno di energia. Se devo dar credito a quello che diceva la gente che mi diede la notizia, devo credere senza esitazione che morì col mio nome dentro agli occhi, cosa che mi sorprende perché mai fu per me qualcos'altro che un'amica, mai ebbi con lei altro che semplici relazioni di stretta cortesia, nient'altro che parole su parole ed alcune menzioni alle rondini. La conobbi al mio paese, del quale resta un pugno di ceneri soltanto, ma non le vidi mai altro destino che essere giovane, triste e pensierosa, tanto che arrivai al punto di trattarla con il celeste nome di Maria. Circostanza che prova chiaramente la precisione della mia dottrina. Forse una volta sola l'ho baciata. Chi è quello che non bacia le sue amiche? Ma tenete presente che lo feci senza pensare a quello che facevo. Non negherò, questo sì, che mi piaceva la sua immateriale e vaga compagnia, che era come lo spirito sereno che i fiori domestici vivifica. Io non posso tacere in nessun modo l'importanza che ebbe il suo sorriso, né trascurare il positivo influsso che fin sulle pietre esercitava. Aggiungiamo poi che nella notte furono i suoi occhi fonte fede degna, ma nonostante tutto è necessario che comprendiate che l'amavo solo con un affetto vago, come quello con cui si parla di un parente infermo. Eppure è capitato, ciò malgrado, e ancora oggi mi desta meraviglia, questo inaudito e singolare esempio di morire col mio nome dentro agli occhi. Lei, molteplice rosa immacolata, lei, che era una luce genuina. Ha ragione, ben ragione, chi continua a lamentarsi sempre, notte e giorno, che il mondo traditore in cui viviamo vale meno che una ruota ferma. Molto più onorevole è una tomba. Vale di più una foglia ammuffita. Qui non c'è verità. Niente perdura, neanche la lente attraverso cui guardiamo. Oggi è un giorno di primavera, credo che morirò di poesia. Di quella ragazza malinconica non mi ricordo neanche il nome. So solo che passò per questo mondo come una colomba fuggitiva. La dimenticai, senza volerlo, lentamente, come tutte le cose della vita. Nella poesia si sentono molteplici influssi e sono moltissime le possibili riflessioni che potrebbero essere portate avanti. Ne scegliamo un paio, giusto per portare l'attenzione su alcune delle tematiche. Una è senz'altro il nichilismo imperante, che è il nichilismo di inizio secolo, fine secolo, inizio secolo, e che è quello che si respira in questa inutilità della poesia. Quest'idea del dimenticare, della mancanza di senso della vita, per cui una tomba ha più valore della vita stessa. E poi questa costruzione per immagini, questa donna rovesciata, che è da un lato la fonte di fede, come la Maria della religione, dall'altro è un qualcosa, è un rapporto che non ha nessun valore, che non vale niente, che è come quando si pensa ad un parente infermo, lontano, del quale si deve provare compassione ma non si ricorda nemmeno il nome, perché questo dice questa poesia, racconta di un rapporto nel quale Nicanor Parra non ricorda il nome di questa donna, nonostante sia così fondamentale. Perché non lo ricorda? Non lo ricorda perché la vita terribile cancella con il passare del tempo tutto ciò che ne fa parte. E allora la morte è l'occasione per parlare della vita, è una vita, è un'antivita. A questa poesia ho deciso di abbinare un brano sperimentale, come sperimentale è la poesia di Nicanor Parra. Questo era solo l'inizio della puntata, e allora adesso vi faccio ascoltare un brano dei Dark Void, perlomeno credo si dica così, che si chiama Dancing Moleculus. È tratto da un album che si chiama Antimatter, siamo nel campo della musica elettronica, quindi facciamo un po' un viaggio sonoro più che acustico, e quindi adesso ci ascoltiamo insieme Dancing Moleculus. Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. La puntata, come detto in introduzione, si allaccia e si intreccia fortemente con il film di Alejandro Jodorowsky, Poesia senza fine, dalla quale è nata l'idea di creare un mini spettacolo che parlasse di Nicanor Parra. E allora la prossima poesia che vi leggerò è proprio quella dal quale è partita l'idea, perché guardando il film c'è questa figura meravigliosa, resa anche con una serie di scelte cromatiche e anche con un personaggio, grandissima capacità recitativa, che è la figura della vipera. Chi è la vipera? La vipera è l'antidonna, rimanendo nel tema dell'antidonna. Materia e dell'antipoesia, la vipera è l'inversione, ma l'inversione, come detto, non speculare, come abbiamo detto per il discorso tra vita e morte, della figura della donna angelica, della figura della donna petrarchesca, della donna della quale si innamora. Sicuramente in questo la poesia di Parra è debitrice di alcune bellissime poesie di Charles Baudelaire, come Il vampiro, che già avevano diciamo rovesciato l'immagine classico della donna angelo per proporre un'idea di donna forte, di donna che ha il controllo sull'uomo, che inverte i rapporti di forza. Quella di Parra è una donna che si colloca a metà, cioè è una donna che prende alcuni di questi aspetti della poetica baudelariana, alcuni degli aspetti della poesia classica e li media in una figura molto ambigua e per questo molto reale, perché poi la caratteristica dell'antipoesia è quella, attraverso anche la comicità, il sarcasmo, la forzatura della realtà, di provare a descrivere il mondo con questa lente di ingrandimento e provare a descrivere un mondo vero che vada oltre le rappresentazioni archetipiche, ad esempio, delle donne nella poesia, che sono state sviluppate fino a quel momento. E allora la vipera è una donna che ha il controllo sull'uomo, ma che allo stesso tempo ha degli aspetti anche positivi, non è totalmente negativo, ma che non teme di mettere in luce anche quelle contraddizioni che a volte sono proprie del mondo femminile. Ed è bello perché è comunque una donna forte, una donna importante e che è molto caratterizzata anche all'interno del film. Adesso vi leggo la poesia La vipera, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Durante lunghi anni vi si condannato ad adorare una donna spregevole, a sacrificarmi per lei, a soffrire umiliazioni e burle da non dirsi, a lavorare giorno e notte per alimentarla e vestirla, al compiere alcuni delitti, a commettere alcune mancanze, a realizzare alla luce della luna piccoli furti, falsificazioni di documenti compromettenti, sotto pena di cadere in discredito ai suoi occhi affascinanti. Nelle ore di comprensione, di solito, andavo al parco e ci facevamo ritrarre insieme alla guida di una barca a motore, o andavamo a un caffè concerto dove ci abbandonavamo a un ballo scatenato che si protraeva fino alle ore piccole dell'alba. Lunghi anni vissi prigioniero dell'incantesimo di quella donna, che era solita presentarsi nel mio ufficio completamente nuda, eseguendo le contorsioni più difficili da immaginare, col proposito di incorporare la mia povera anima alla sua orbita. E soprattutto per estorcermi fino all'ultimo centesimo. Mi proibiva strettamente di avere rapporti con la mia famiglia. I miei amici erano separati da me attraverso libelli infamanti che la vipera faceva pubblicare in un giornale di sua proprietà. Appassionata fino al delirio, non mi dava un momento di tregua, esigendo perentoriamente che la baciassi sulla bocca e che rispondessi senza esitazione alle sue sciocche domande, varie, delle quali si riferivano all'eternità, alla vita futura, temi che producevano in me uno stato d'animo penoso, ronzia alle orecchie, nausee convulse, svenimenti prematuri, di cui lei sapeva approfittare con quello spirito pratico che la caratterizzava per vestirsi rapidamente, senza perder tempo, e uscire da casa mia lasciandomi con un palmo di naso. Questa situazione si prolungò per più di 5 anni. A periodi vivevamo insieme in una camera rotonda che pagavamo metà ciascuno, in un quartiere di lusso vicino al cimitero. Certe notti dovemmo interrompere la nostra luna di miele per far fronte ai topi che si infilavano dalla finestra. Teneva la vipera un minuzioso libro di conti in cui annotava fino il più piccolo centesimo che io le chiedevo in prestito. Non mi permetteva di usare lo spazzolino da denti che io stesso le avevo regalato e mi accusava di aver rovinato la sua gioventù. Lanciando fiamme dagli occhi, mi ingiungeva di comparire in tribunale e di pagarle entro una ragionevole scadenza una parte del debito, dato che aveva bisogno di quei soldi per continuare i suoi studi. Allora dovetti andare per la strada, a vivere della carità pubblica e dormire sulle panchine delle piazze, dove la polizia mi trovò molte volte, moribondo, tra le prime foglie dell'autunno. I debiti alla poesia di Baudelaire, oltre che alla definizione del personaggio della donna, sono sicuramente anche in questa chiusura, nel quale il poeta si trasforma in un flaneur, in un qualcuno che cammina come un vagabondo per la città, alla ricerca dei soldi per poter sopravvivere. Vi vorrei far notare di questa poesia, al di là della tematica, che però credo sia molto chiara, molto evidente, perché proprio la scelta stilistica di Nicanor Parra di utilizzare un linguaggio colloquiale e anche un linguaggio molto semplice ne permette l'accessibilità e la fruizione immediata, non ha sottolivelli, è tutto in superficie, tutto portato in superficie e tutto è reso evidente. La scelta di usare parole come spazzolino da denti o in generale una costruzione del verso che è poco lirica, è poco musicale ed è molto sperimentale in questo senso, è molto colloquiale, ricorda gli esperimenti anche letterari di primo Novecento, dove le immagini venivano accostate una all'altra, penso a Virginia Woolf, James Joyce, eccetera, eccetera, eccetera. E allora questa vipera, questa donna che tiene in mano le redini del gioco, è un personaggio che mi piace molto, mi piace perché mi ricorda insomma tutte le lotte dell'emancipazione, per l'emancipazione fatte dalle donne, e allora la canzone che mi è venuta in mente pensando alla vipera, sia alla poesia di Nicanor Parra che alla vipera presentata nel film di Alejandro Jodorowsky, è di una splendente Loredana Bertè che cantava Non sono una signora.
La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio buongiorno, ma in volo a planare il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Data da un albero abbattuto qua e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a plana essere ricordati qui per non saper volare, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. Abbiamo iniziato a vedere un po' della sua antipoesia e adesso ci spostiamo, insomma andiamo a leggere e ad analizzare un'altra poesia che si chiama Chiedo che si sospenda la riunione. Allora, già sin dal titolo si capisce come la poesia di Parra usi il linguaggio colloquiale, come abbiamo concluso la il blocco precedente. In questa poesia si parla sostanzialmente della lotta tra materialismo e spiritualismo, perché Parra, Jodorowsky, tutta la scuola cilena si è occupata molto di spiritualità e anche di religiosità. Nel farlo ovviamente si è tirata dietro un po' di critiche. Mi piaceva leggervi il commento che il padre Cappuccino Salvaterra fece del libro di Nicanor Parra, Poesie e Antipoesie, interrogato sull'immoralità di alcuni dei testi che citavano appunto rapporti sessuali, donne, eccetera eccetera. Il padre Salvaterra disse questo: mi hanno chiesto se questo libro è immorale, io direi di no, è troppo sporco per essere immorale, un secchio di spazzatura non è immorale, per quanto ci si adoperi ad esaminarne il contenuto. Parole abbastanza dure per una serie di poesie che a mio modo di vedere non sono nemmeno così lontane dal sentimento religioso, perché in realtà esprimono uno spiritualismo, una religiosità particolari, ma comunque la esprimono, cioè si spostano nella direzione dello spiritualismo, non della materialità, come dimostra questa poesia che adesso vi leggerò, che con parole molto semplici in realtà esprime esattamente questo concetto, cioè la lotta, diciamo, intestina e senza tempo tra materia e spirito, tra corpo e anima, tra cervello e cuore, tra razionalità e razionalità, tutto quello che volete voi, espresso però come se fosse una riunione di condominio. Adesso vi leggo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Signore e signori, io vi farò soltanto una domanda. Siamo figli del sole o della terra? Perché se siamo terra solamente, non capisco perché continuiamo a girare questo film. Chiedo che si sospenda la riunione. La poesia è molto breve, però è interessante perché in realtà introduce anche alcuni elementi di novità della poetica di Nicanor Parra. Intanto il coinvolgimento diretto del lettore, lo vedremo in altri testi, la richiesta al lettore, cioè le domande formulate al lettore. C'è una considerazione particolare, anche qui l'eco alla poetica di Baudelaire e al suo richiamo nella poesia di introduzione dei Fiori del Male è molto forte. E poi l'espressione di questa lotta antichissima tra sole e terra, quindi tra ciò che c'è. Il sole da sempre è stato connotato da caratteristiche divine, da un animismo, e la terra che invece è la concretezza, quindi la lotta tra il concreto e l'astratto. E allora Parra ci dice: se siamo solo terra, cioè se esiste solo il materialismo, se esiste solo questa vita, se non c'è niente oltre la nostra finitezza, allora lasciamo perdere di girare questo film, cioè lasciamo perdere di fare poesie, di fare musica, di fare arte, perché non ha senso. Non ha senso pensare che ciò che facciamo abbia una prosecuzione, abbia un destino, un futuro, se è tutto materia, se esiste soltanto la materia. E questa lotta tra materia e spirito, devo dire che emerge in modo molto forte anche nel film di Alejandro Jodorowsky. E poi questa chiusura che è divertente, sarcastica, perché ricorda appunto le riunioni di condominio, quando si battibecca magari sulla pulizia delle scale, e cioè Parra che dice: chiedo che si sospenda la riunione, cioè vuole sospendere la riunione della vita, vuole sospendere la riunione filosofica in atto tra queste due realtà. Mi sembra interessante questa poesia perché ci introduce nella sua brevità anche questo aspetto un po' dell'ironia all'interno della poetica di Parra. Poiché è una canzone che è una poesia che parlava della vita, volevo una canzone che parlasse della vita, ce ne sono ovviamente a bizzeffe, a quintali. Quella che ho scelto da farvi ascoltare è Life di Desiré.
Shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life.
only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh life, oh life.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. Abbiamo visto nel blocco precedente come una delle tematiche che più colpisce il poeta cileno, ma non solo, tutti i poeti sperimentali dell'epoca, sia la morte, il senso della morte, che si intreccia in modo stretto e pesante con un altro sentimento, che è quello del tempo. La prossima poesia che vi leggerò, di cui vi parlerò, tratta da una sillogia che si chiama Canzoni Russe, si chiama Ultimo Brindisi. È una poesia che fonde due cose: da un lato una concezione filosofica del tempo che richiama il godi il momento di matrice da Lorenzo il Magnifico in avanti, e l'altra anche appunto un'idea profonda del senso del tempo, una divisione del tempo in tre parametri, passato, presente e futuro, ed un'analisi di questi tre grandi contenitori del tempo per provare a capire quali e di quali l'uomo abbia bisogno. In questa poesia ritorna ancora una volta il nichilismo distruttivo di Nicanor Parra, che ovviamente vede nel passato un qualcosa che è andato ormai perduto per sempre, nel presente un qualcosa di fugace e soltanto nel futuro, in un futuro breve e incerto, l'unica dimensione nella quale l'uomo può contestualizzarsi. Ho scelto una parola troppo difficile. Adesso vi leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Che lo vogliamo o no, abbiamo solo tre alternative: il passato, il presente e il futuro. E poi neppure tre, perché come dice il filosofo, il passato è passato, ci appartiene solo nel ricordo. Alla rosa che è stata già sfogliata non si può strappare ancora un petalo. Le carte da giocare sono soltanto due, il presente e il giorno del domani. E poi neppure due, perché è un fatto su cui non si discute che il presente solo esiste mentre va trasformandosi in passato, e già passò, come la gioventù. In fin dei conti, quindi, rimaniamo soltanto col domani. Io alzo il mio bicchiere a quel giorno che non arriva mai, ma che è l'unico di cui realmente disponiamo. Nicanor Parra analizza le scansioni temporali, bolla il passato come un qualcosa di assolutamente inutile per l'uomo, perché non è pratico, perché l'uomo non può sfogliare la rosa che è già stata sfogliata, il presente con una fugacità tale da non esistere sostanzialmente, perché ogni attimo si trasforma immediatamente in passato, e vedere nel futuro, ma in un futuro che diventa sempre passato, l'unica realtà possibile. C'è chiaramente in questo un'ansia per il tempo che trascorre, l'angoscia della linearità e della finitezza dell'uomo che va incontro all'unico giorno che dispone, cioè quello del domani, che però non esiste, perché domani è già oggi ed è già ieri, parafrasando un film di un po' di tempo fa. Ma invita comunque a brindare il poeta, a brindare alla consapevolezza almeno, perché è quello che resta poi dello sperimentalismo d'inizio Novecento, cioè l'idea che in un mondo di macerie, in un mondo distrutto, l'unica consolazione sia la consapevolezza di essere arrivati alla comprensione della distruzione del mondo e dell'uomo stesso. A questa poesia, allora, a questo brindisi, ho deciso di abbinare un pezzetto di classica, di opera in realtà, che non passiamo spesso alla Poesia dei Poveri, ma che vi volevo fare ascoltare perché è un inno alla vita, al godimento immediato, ed è un brindisi, e quindi dall'atto primo della Traviata vi ascoltiamo insieme Libiam nei Dieti Colli. La poesia dei poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. Abbiamo visto alcuni dei testi, il prossimo di cui parliamo è tratto da La camicia di forza. È una poesia molto particolare perché si chiama Test ed è forse all'interno della produzione di Parra, perlomeno delle poesie che ho potuto analizzare io in un volume che ho trovato alla Planettiana, che anzi ringrazio perché mi fornisce sempre materiale, evitando che io mi compri un miliardo di libri di poesia. È una delle più sperimentali, è una poesia che coinvolge direttamente il pubblico formulando una serie di domande dirette, quella che poi abbiamo utilizzato per concludere lo spettacolo lunedì al Gabbiano, perché ci piaceva concludere con questo invito al lettore, perché come diceva Luigi Socci, che è un poeta, un amico, la poesia è la forma più interattiva d'arte. Insomma, che sembra una cosa incredibile, perché noi adesso siamo abituati alla realtà tridimensionale, ai visori, ai giochi, al cinema in 4D, in 5D, in 6D, ma in realtà la poesia richiede che chi la legga faccia uno sforzo importante per immaginare quelle parole, e allora è la più interattiva perché è quella che richiede la maggior interazione da parte del fruitore, che non è uno spettatore passivo ma deve essere uno spettatore attivo. E allora Parra chiama lo spettatore, proprio lo provoca, lo chiama chiedendo a lui una definizione della sua antipoesia e di chi sia l'antipoeta, e quindi facendo un test. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Che cos'è un antipoeta? Un commerciante in urne sarcofagi? Un sacerdote che non crede in niente? Un generale insicuro di se stesso? Un vagabondo che ride di tutto, anche della vecchiaia e della morte? Un antipatico interlocutore? Un ballerino sul bordo dell'abisso? Un narciso che vuol bene a tutti? Un burlone sanguinario, deliberatamente miserabile? Un poeta che dorme su una sedia? Un alchimista dei tempi moderni? Un rivoluzionario tascabile? Un piccolo borghese? Un ciarlatano? Un dio? Un innocente? Un paesano di Santiago del Cile? Sottolinei la frase che considera corretta. Sottolinei la frase che considera corretta. Che cos'è l'antipoesia? Un temporale in una tazza da tè, una macchia di neve su una roccia, un cestino pieno di escrementi umani come è convinto il padre Salvaterra, uno specchio che dice verità, uno schiaffo al presidente della società degli scrittori, che Dio ce l'abbia in gloria, un'avvertenza ai giovani poeti, un feretro a reazione, un feretro a forza centrifuga, un feretro a gas di paraffina, una cappella ardente senza morto. Segni con una croce la definizione che considera corretta. Segni con una croce la definizione che considera corretta. La poesia vuole richiamare direttamente l'attenzione del lettore. È un lettore, quello degli anni 40 e 50, che è disattento alla poesia, e quindi il richiamo diretto di Nicanor Parra è anche il richiamo ad una generazione che ha bisogno di riscoprire la poesia. A questa poesia così sperimentale ho deciso di abbinare una canzone altrettanto sperimentale. Allora ho fatto mente locale e la cosa più sperimentale e assurda che mi è venuta in mente, che ho deciso quindi di farvi ascoltare perché ho questa possibilità e quindi mi arrogo questo diritto di farvi ascoltare le mie assurde scelte musicali, è un pezzo degli Zoo. C'è una storia dietro questo brano e questo gruppo che riguarda un vinile a Macerata che comprai, insomma, da un tipo particolare che sicuramente ancora si ricorda di me. E quella che vi facciamo ascoltare adesso è dal disco Carboniferus, ci metto un po' perché è difficilissimo da pronunciare, è Ctonian. E poi dopo, quando l'avrete ascoltata, venite sulla nostra pagina Facebook e fatemi sapere cosa ne pensate, sia del test di Nicanor Parra, sia della canzone degli Zoo, che adesso ascoltiamo insieme. Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. Abbiamo visto alcuni degli aspetti della sua poetica, la prossima poesia ci permette di introdurre un altro tassello di questo poeta, che è il rapporto tra il poeta, la poesia, il poeta e la magia. Certo, in questo il film di Jodorowsky dal quale siamo partiti è assolutamente centrale, perché Jodorowsky, ideatore della psicomagia, quindi degli atti di psicomagia, aveva molto a che fare con questo tipo di ragionamento, cioè l'idea del poeta come un mago, come un creatore, perché il mago questo è sostanzialmente, è un qualcuno che ha una visione del mondo diversa, altra rispetto alle persone normali, che riesce a vedere la magia delle cose e che quindi riesce a creare magia, riesce a creare delle cose. Il poeta, l'artista d'altronde questo fa, cioè crea con le parole che usano tutti, con le parole quotidiane, qualcosa che invece è raro, è particolare, cioè la poesia, l'arte, il cinema, la pittura, quello che volete voi. Allora la prossima è la lettera del poeta che dorme su una sedia. Tra l'altro c'è una scena bellissima del film che, se non avete visto, io vi invito a guardare, non so dove perché è abbastanza raro, però magari lo riproietteranno anche quest'estate all'Arena Gabbiano, così magari lanciamo anche una possibile replica del film, nella quale c'è questa grande sedia dove i poeti e le persone salgono e diventano automaticamente dei poeti. Quindi il richiamo di questa poesia è presente anche all'interno del film. Adesso vi leggo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Dico le cose così come sono. O sappiamo tutto fin da prima, o non sapremo mai assolutamente niente. L'unica cosa che ci è permessa è imparare a parlare correttamente. La poesia è breve, ma apre uno scenario di riflessioni praticamente abnorme, perché tira dentro intanto il linguaggio che è il punto focale di tutta l'arte del Novecento. L'arte del Novecento è un'arte che ha smesso di cercare la verità, distrutta da sotto vari punti di vista, dalla filosofia, dalla logica matematica, dall'estetica, dall'arte, e ha iniziato a concentrarsi sul linguaggio, sui linguaggi possibili. E allora Nicanor Parra, in questa poesia breve, ci dice che l'unica cosa che si può fare è imparare a parlare correttamente, cioè dare una forma a dei contenuti che però o sono dentro di noi, sono ontologici, o sono già in noi dalla nascita, oppure non esisteranno mai. Cioè a dire che il poeta è un mago, è un qualcuno diverso dagli altri, come anche qui il debito con Baudelaire, con il suo Albatros, che ha qualcosa dentro, ha un fuoco che gli brucia dentro, e l'unica cosa che può fare per, diciamo, è dare una voce a quel fuoco, è ottenere gli strumenti tecnici per mettere per iscritto un qualcosa che però è già dentro di lui, la comprensione di una realtà più profonda, altra, che non gli viene insegnata. Quando si fa la riflessione su, ad esempio, le accademie di belle arti, che a mio modo di vedere è molto interessante, i luoghi nei quali si può insegnare la tecnica, ma non si può insegnare ad essere artisti. Perché l'arte, come dice Nicanor Parra, io sono d'accordo su questo tipo di riflessione, è un qualcosa che brucia dentro le vene degli artisti. È un qualcosa che si può diventare dei tecnici, si può diventare bravi a fare acquerelli, a fare pitture, a fare sculture, ma poi il salto di qualità, quella capacità di interpretare il mondo, di arrivare a delle verità profonde, deve essere già dentro di noi. E allora a questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Davide Van de Sfross che si chiama Il libro del mago.
Scendra scila fem, abracadabra incensi col profum. Scigueta è in balsama, da un basilisco disegna sura una spada. E abraxas xabaras, e fesso me a fes. E i segni in se la magna in cumi os di pes. Mi pare maestes. Tuttavia c'è in mezzo ai stel, sarà il cielo in d'un setel. Taranto la vudu, ma cumba saba ormai non servon più. E Cristo trismegisto con te di Cagliostro. La cabala al tetractis e di ogni astro. Un tempo ero il maestro. Ma quando eri tre desan, curevi viut come in caval. Fiatavi l'universo, con te il cuor in mezzo ai val. Quando seri più se scemo, seri molto più se bon.
imbraccia l'universo e me nella sua prison. E gente fè nel giorno del destin cos'è che è. Fissa con te il duman, è intanto il tempo che borla fa di man. E allora push dal mago a rompi pal. E il mondo che va più bene e me gode cambiare. O fa pare de fal. Mandragula cristal è un talismano per varda si spal. Un bracciale de rame, una reliquia che le sciade Notre Dame. Bicchiere mezzo vuoto, forse mezzo pieno. Avrei dovuto berlo, guardarlo un po' di meno. Ce l'ho ancora in mano. Ma quando eri tre de San, che era il profum del rosmarin. Quella resa se spalanca, la desmente che hai sospen. Quando eri tre de San, che eri anche tre de scur. Adesso il cuore le venga in balsama che il proprio cuor. In un libro di stregoneria ho scritto tutta questa mia vita. Ma ho capito il senso di tutto, quanto ormai ho finito la matita. E adesso che giri la carta e invece i vardi nella mia sfera. La magia ho capito che galeri in sacoccia, quando seri gnacu se l'era. Ma quando eri il tre de San, curevi più come un caval. Fiata l'universo, con te il cuore in mezzo ai bal. Quando seri più se scemo, seri molto più se bon. Imbraccia l'universo e me nella sua prison.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Nicanor Parra. Siamo arrivati all'ultimo blocco, abbiamo dato degli spunti sulla poesia di Nicanor Parra, poeta dalla vita mirabolante. In realtà abbiamo raccontato poco della sua vita perché ho preferito concentrarmi di più sulle sue poesie che mi sembravano più interessanti, anche se poi, come dicevo, se siete curiosi e volete andare a vedere, ad esempio a 96 anni aveva iniziato uno sciopero della fame per difendere delle donne mapuche e vari altri episodi di questo genere, perché come avete capito dai suoi testi era un tipo particolare, al di là della cattedra all'Università del Cile di matematica e astronomia. Volevo chiudere questa puntata su Parra con una poesia brevissima di un solo verso, che secondo me però è molto interessante perché tiene insieme un sacco di riflessioni portate avanti da Parra. Intanto la riflessione sulla morte, sulla morte come alterità rispetto alla vita, ma non come opposto, e poi anche l'ironia, la capacità di scherzare, la capacità di provocare, di essere paradossali, perché in questo verso, una poesia di un verso singolo tratta da parte finale della sua vita, in cui il frammentarismo diventa preminente nella sua poetica, secondo me è veramente centrata nella sua poesia. Adesso la leggo, ma è così breve che sarà proprio un attimo, poi torniamo in studio, ne parliamo e ci salutiamo prima della fine della puntata. Sono uno che saluta i carri funebri. La poesia è già finita, però mi piaceva molto questa immagine, una poesia molto visiva di Nicanor Parra, che a differenza di tutti gli altri che quando passano i carri funebri si girano, si toccano, magari sentono se stanno bene, scaramanticamente rallentano, lui li saluta. Saluta i carri funebri perché la morte, perché non è imparito dalla morte, perché la morte per lui è soltanto uno stato dell'antimateria, è l'opposizione alla vita, ma è uno scontro dalla quale nascono le sue meravigliose poesie, come i fotoni che nascono dallo scontro tra l'antimateria e la materia. Vi ringrazio di aver ascoltato la poesia dei poveri, vi ricordiamo che potete ascoltarci il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che trovate le nostre puntate in podcast sul sito diocesisenigallia.eu alla rubrica La poesia dei poveri, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, commentare, dirci che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto e suggerirci anche possibili puntate future. Vi ringrazio per averci ascoltato, ringrazio qui con me alle macchine Melissa Mantoni. Antonio, come sempre, fa lo sfaticato e appena può si libera dalle sue incombenze. Chiudiamo con l'ultima canzone che mi sembrava appropriata visto il tema del salutare i carri funebri, che è della Baustelle e che fa più o meno così: la morte non esiste più.
Nei tramonti dentro gli occhi tuoi e lungo i viali di Parigi o di Los Angeles, ritrovo il mondo nei fiori di campo e nei passeri se nevica. Li vedo campare senza niente da mangiare, osservo Dio, lo lascio fare. Certe notti da nevrastenia, da soffocare, apro la finestra e volo via, si fa per dire come la ginestra nata sulla pietra lavica. Mi vedo lottare come mosca nel bicchiere, pure Dio lo lascio fare. La morte non esiste più, non parla più, non vende più mio folle amore. La vita non uccide più i nostri baci, i nostri sogni e le parole. Il tempo non le ingacca più e non si seccano a lasciarle stese al sole. Stringimi la mano, non è niente che la guerra passerà. Certi guai mi fan paura, prego per restare ancora qui, mi illudo ancora, poi improvvisamente arrivi tu, sorridi e penso che non ho più timore, lascio correre il dolore, non c'è più e niente più.